Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Il Signore Gesù, che ci invita alla mensa della parola e dell'Eucarestia, ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. C'è una domanda che fa da filo rosso tra queste letture che abbiamo ascoltato, ed è questa: chi è veramente al centro della mia vita? E proviamo a dare una risposta a partire dal Vangelo, perché le parole di Gesù vanno capite bene, perché sono parole dure, forti, che non lasciano interpretazioni nel grigio, ma sono soltanto o nere o bianche, e quindi vanno capite bene per non essere fraintese. Chi ama padre o madre più di me non è degno di me. Chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Ricordo che quando da bambino ascoltai per la prima volta queste parole e iniziai a ragionarci un po' sopra, non vi nascondo che crearono in me un po' di turbamento, perché mi dissi: com'è possibile amare Dio più del tuo papà, più della tua mamma? Oppure per un genitore, come è possibile amare Dio più di proprio figlio o di propria figlia, o se uno è sposato, come il marito o la moglie? E mi ero dato un po' questa risposta: forse Dio è geloso, forse Dio vuole a tutti i costi avere il primo posto, perché sennò un po' si offende. È chiaro che la risposta non è questa. Gesù non ci sta chiedendo di amare meno i nostri affetti più sinceri: un genitore che ci ha dato la vita, un figlio che l'ha ricevuta, un coniuge con il quale abbiamo deciso di condividerla. Ci sta invece chiedendo di amarli meglio, cioè amarli nella libertà. Perché qual è il rischio nascosto dietro l'amare l'altro più di Dio? Il rischio è quello di fare dell'altro o dell'altra un idolo, cioè caricare gli altri, figli, genitore, marito, moglie, amici, del peso della nostra felicità, cioè pensare che l'altro sia sempre in grado di corrispondermi. Però se noi carichiamo l'altro delle nostre aspettative, l'amore che abbiamo per lui o per lei si ammala. Perché è un amore che si trasforma in possesso, in pretesa, in aspettativa, in controllo. Quante volte, se ci pensiamo bene, magari anche senza rendercene conto, noi riversiamo sulle persone che stanno al nostro fianco tante aspettative. È uno dei rischi più grandi che corrono i genitori: caricare i figli di aspettative, magari quello che come genitore non sono riuscito a fare io, allora spero che questa cosa la faccia mio figlio, e mio figlio inizia a respirare quest'aria. Il papà è ingegnere, sarebbe bello che anche mio figlio fosse ingegnere, e magari invece suo figlio non se la sente, desidera qualcos'altro. Questo vale anche per gli insegnanti, per tutti coloro che hanno un ruolo educativo. Facevo una battuta alla messa di ieri sera: io ricordo che scelsi il liceo scientifico per calcolo, nel senso che tutti i miei compagni delle medie, eravamo in 27 in classe, quindi un numero consistente, tutti avevano scelto il liceo scientifico, io ero l'unico che voleva fare il classico, però mi sono detto: non vado da solo a fare il classico, vado a fare lo scientifico. Il primo giorno di scuola l'insegnante di matematica giustamente chiede: per quale motivo avete scelto lo scientifico? E tutti, perché in fondo avevano una passione per la matematica, io non ce l'avevo, non ce l'ho tuttora, e non l'ho nascosta questa cosa. Mi ricordo che l'insegnante, la professoressa mi disse: beh, allora non concluderai mai niente nella vita, meno male che almeno sono arrivato ad essere felice. Ecco, pensate, no, quanto si carica gli altri di pretese. Gesù mette una distanza tra noi e i nostri affetti più cari non per dividerci, ma per liberarci. Mettere il Signore al primo posto significa riconoscere che l'altro, l'altra, sono molto semplicemente altro, cioè non sono miei. Anche quando io decido di condividere la vita con qualcuno, quel qualcuno non diventa mio possesso, così come i figli non sono possesso dei genitori. Siamo tutti figli di Dio affidati reciprocamente alla cura. Per un genitore la cura del figlio, per un figlio la cura del genitore, nell'amicizia la cura reciproca. E subito dopo quelle parole Gesù dice agli apostoli come allora si ama meglio. Chi avrà tenuto per sé la propria vita la perderà, e chi avrà perduto la propria vita per causa mia la troverà. Mi viene da dire che è una legge biologica. Se noi prendiamo un seme, lo mettiamo in un cassetto perché desideriamo che a questo seme non succeda nulla di male, certo non gli succederà niente, ma quel seme morirà in se stesso, non genererà altra vita. Se invece io quel seme lo prendo, accetto la separazione da me, lo metto nel terreno e lascio che venga raggiunto anche dalle intemperie, il sole, la pioggia, quel seme diventerà una spiga, genererà nuova vita. È importante ricordarci questo, perché noi viviamo in una cultura che continuamente ci bombarda con la legge del trattenere. Pensa prima a te stesso, poi viene il resto. Pensiamo all'investimento esorbitante che noi facciamo nella cosiddetta cultura del benessere, per essere visti, apprezzati, riconosciuti dagli altri o forse per cercare di riempire un vuoto interiore. Se però ci pensiamo bene e siamo un po' onesti con noi stessi, i giorni più tristi sono quelli in cui noi abbiamo trattenuto la vita, abbiamo vissuto da egoisti, mentre i giorni che ci fanno riposare di più e ci fanno magari andare a letto col sorriso sulle labbra sono quelli in cui ci siamo spesi per gli altri. San Paolo, nella lettera ai Romani, ci ricorda che con il battesimo siamo stati sepolti insieme a Cristo nella morte. Non è una filosofia, è un sacramento, cioè una grazia di Dio che opera, e opera anche se noi siamo fragili, anche se ci crediamo poco, anche se magari non ne siamo così convinti. Vuol dire che l'uomo vecchio, l'uomo egoista, quello che viveva solo per sé, pensiamo alle prime pagine della Bibbia, Eva che prende il frutto dall'albero, lo stacca perché lo vuole nel suo possesso, non c'è più, è morto. È risorto un uomo nuovo che è capace di donare nella libertà. Ed è qui che si innesta la prima lettura molto bella del Libro dei Re. Cioè questa donna che vede arrivare il profeta Eliseo e che cosa fa? Non gli dà un ritaglio, non gli fa dell'elemosina spiccia senza magari neanche guardarlo negli occhi. Coinvolge il marito e crea qualcosa di strutturale, una stanza al piano superiore, bella, accogliente, con un letto, una seggiola, perché Eliseo possa riposarsi. Allora fare spazio all'altro, fare spazio a Dio, vuol dire non dare agli altri i ritagli del nostro tempo. Non decidere di incontrare l'altro perché magari stasera siamo troppo stanchi per fare qualcos'altro, allora sì dai, piuttosto che mi metto a parlare con qualcuno che magari ne ha tanto bisogno. Significa invece costruire quella stanza al piano superiore che è una stanza accogliente, metterci del mio, far percepire all'altro che è importante, che io sono qua per lui e sono qui dedicandogli tempo, attenzione, cura, premura. Quella donna non aveva secondi fini, non si aspettava niente dall'accoglienza che stava facendo ad Eliseo. Eppure, guardate, qua si innesta il miracolo. Una donna sterile, che quindi aveva un grembo incapace di accogliere, diventa la destinataria della promessa di Dio. Fra un anno stringerai tra le tue braccia una vita. Ed è così che avviene. Quando accettiamo di fare spazio a Dio, di fare spazio ai fratelli, la sterilità dell'egoismo si trasforma in un'accoglienza generosa. Chiudo dicendo questo: Gesù sa bene che è faticosa l'accoglienza del quotidiano e anche la fedeltà, non ci chiede di essere dei supereroi, ci dice però attenzione ai dettagli. Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli non perderà la sua ricompensa. Acqua fresca, cioè non acqua tiepida che ho preso magari da una bottiglietta dimenticata in giro o da una fontanella, come facciamo noi al Grest perché solo questa abbiamo, ma acqua preparata, preparata per essere davvero dissetante. E nel linguaggio della nostra vita l'acqua dissetante può essere l'attenzione minuziosa che io rivolgo all'altro, fargli capire anche in gesti concreti che io davvero l'ho scelto, l'ho chiamato, l'ho desiderato e lo sto accogliendo, perché tu per me sei importante. Chiediamo allora in questa Eucaristia al Signore la grazia di saper costruire ogni giorno nel nostro cuore quella stanza accogliente dove chiunque si accosta a noi possa sentirsi desiderato e benvoluto, perché il nostro tempo è per il nostro fratello e per la nostra sorella.